e lo fa perché la sua esperienza è perché ha visto su Gesù lo Spirito, quindi lo Spirito significa tutta la potenza di Dio, non solo discendere come una colomba dal cielo, ma rimanere in lui. Quindi non è un'esperienza, una parte dello Spirito, ma un'esperienza definitiva. In Gesù c'è la pienezza della divinità. Questo sarà il filo conduttore del Vangelo di Giovanni. L'abbiamo visto nel prologo, l'abbiamo visto nella domanda che Filippo gli fa di vedere il Padre. In Gesù si manifesta la pienezza della divinità. E continua Giovanni, nel versetto 33, io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare in acqua. Qui ora l'Evangelista presenta due tipi di battesimo. Cos'è il battesimo in acqua? Battezzare significa immergere, era un rito conosciuto non soltanto nel mondo religioso ma anche nel mondo civile, che indicava il passaggio da una condizione all'altra. Battezzare significa immergersi completamente. L'uomo che si immerge simbolicamente muore. L'uomo che viene fuori è un uomo nuovo. Allora, se uno schiavo gli veniva restituita la libertà, si battezzava, cioè si metteva completamente nell'acqua, era morto lo schiavo, non esisteva più, la persona che veniva fuori era una persona nuova, una persona libera. Oppure un pagano che pensava di abbandonare i giudei per avvicinarsi all'ebraismo, era un rito conosciuto. Allora, Giovanni è venuto a battezzare in acqua come segno di cambiamento della propria esistenza. L'invito che troviamo in tutti i Vangeli, fatto da Giovanni, un battesimo in segno di un cambiamento della propria vita. Cioè, mentre prima vivevi per te, da adesso vivi diretto agli altri. Quindi colui che mi ha inviato a battezzare in acqua mi disse, colui sul quale vedrai lo Spirito discendere e rimanere su di lui, quindi è importante che questo Spirito non soltanto discenda ma rimanga, l'esperienza dello Spirito abbiamo detto è possibile a molti, ma solo colui sul quale lo Spirito rimane può poi comunicarlo all'altro. Questo è colui che battezza il Spirito Santo. L'Evangelista, il testo greco lo fa risaltare ancora di più, mette in relazione colui che toglie il peccato del mondo e colui che battezza il Spirito Santo. Come Gesù toglie, ricordo l'uso attento dei verbi da parte dell'Evangelista, non è che Gesù si carica del peccato del mondo, Gesù non è che lo porta, Gesù lo toglie, cioè lo estirpa. Ma come? Non con una lotta contro il peccato, ma semplicemente fondendo nell'umanità la sua stessa vita che lui ha ricevuto da Dio. Nel prologo di Giovanni, l'Evangelista ha dato questa indicazione preziosa, la luce splende tra le tenebre. La luce non deve mica lottare contro le tenebre, la luce per sconfiggere le tenebre non deve far altro che aumentare il suo chiarore. Quindi Gesù è venuto per fare questo. Allora dice l'Evangelista, colui sul quale vedrai lo Spirito, cioè la pienezza di Dio, la pienezza della vita di Dio, discendere e rimanere, è colui che battezza in Spirito Santo. Cioè questa esperienza dello Spirito Santo non sarà un'immersione esterna nell'acqua, ma una penetrazione dello Spirito nell'intimo dell'uomo. Una volta accolto questo Spirito, diventerà, l'abbiamo visto ieri nell'episodio della Samaritana, quella sorgente che vampilla comunicando all'uomo la stessa qualità di vita di Dio. Quindi il battesimo nello Spirito significa che l'uomo viene impregnato, intubato, penetrato interiormente di questa vita di Dio. E questo che toglie il peccato dal mondo. Ma come si toglie il peccato dal mondo? Non lottando contro di lui, uscendo dalla sua sfera di dominio. Il peccato è tutto ciò che impedisce la vita, lo Spirito è tutto quello che lo favorisce. Non c'è da lottare contro il peccato, ma accogliere questo spirito di vita e farlo allargare sempre, sempre di più. Lo Spirito rende l'uomo, gli dà la stessa capacità di amare che Dio si mostra in Gesù. È l'amore lo strumento, il motivo di crescita dell'individuo. Quindi Gesù elimina il peccato, che è la morte, dando lo Spirito, che è la vita. Questa è l'azione di Gesù. Ma questa azione l'incarnazione di Gesù la troviamo in tutti i Vangeli. Tutti i Vangeli sono concordi nell'indicare che l'attività del Messia, del Cristo, è battezzare. Quindi allora battezzare significa immergere completamente, impregnare integralmente il Spirito Santo. Abbiamo detto che Gesù sceglie lo Spirito. Quando Gesù comunica lo Spirito alle persone, questo Spirito si chiama Santo, perché l'accoglienza di questa vita in maniera crescente ma progressiva e radicale ti separa da ogni sfera del male, da ogni sfera delle tenebre e dell'egoismo. Tutti e quattro gli evangelisti sono concordi nell'indicare l'azione di Gesù come colui che battezza lo Spirito Santo. Ma ci aspetteremo a trovare nel corso del Vangelo un esempio concreto di Gesù che battezza lo Spirito Santo. Questo apparentemente non ci verrà. Non troviamo nessun caso, nessun brano, nessuna narrazione del Vangelo dove Gesù battezzi lo Spirito Santo. Com'è possibile questo? L'attività di Gesù è battezzare lo Spirito Santo, ma non c'è un solo caso in cui si manifesti questo battesimo. In realtà c'è. Il battesimo nello Spirito Santo accade al momento dell'Eucaristia. Nel momento dell'Eucaristia è Gesù che si fa quell'agnello che occorre mangiare, quindi occorre mangiare la sua carne, e lo Spirito che è la sua vita è rappresentato dal vino che è in suo sangue. Mentre il sangue deriva, che l'agnello deriva spazio sullo stipite della porta, quindi qualcosa di esterno all'uomo, questo sangue che è lo Spirito di Dio, che è la vita di Dio, entra a far parte della vita dell'uomo. Quindi ogni qualvolta noi partecipiamo all'Eucaristia e ci sediamo del pane e del vino, corpo e sangue di Gesù, quello è il battesimo nello Spirito Santo, cioè c'è una effusione di vita divina nella nostra esistenza. La stessa vita che palpita in Gesù, la stessa vita divina, ci viene trasmessa, ripeto, non qualcosa di esterno all'uomo, ma qualcosa di interiore. Nell'Eucaristia, tante volte lo diciamo quando facciamo la celebrazione, nell'Eucaristia Gesù si fa pane per conto di vita, perché quanti lo apportano, ma attenzione, non basta accoglierlo, l'apportano e poi si fanno pane per gli altri. Io ho visto il fallimento di tante eucaristie, che molti vanno a mangiare l'eucaristia, si sacrano, ma poi non tentano di farsi pane per gli altri. Lo fanno per la propria virtù, per la propria santificazione, per le proprie necessità, per chiedere per i propri bisogni. C'è un uso egocentrico della propria vita, della spiritualità, che arriva persino nell'eucaristia. L'eucaristia dovrebbe essere l'espressione massima dell'altruismo, della generosità, del dono degli altri, ma anche nella celebrazione eucaristica questo egocentrismo, sentire le proprie necessità e i propri bisogni al centro più importanti, è talmente radicato che non si riesce a radicare. Ebbene, allora Gesù si fa pane perché quanti lo mangiano e sono capaci poi di farsi pane con gli altri hanno rimessi la sua stessa vita divina. Questo è il battesimo nello Spirito Santo. Quindi ogni qualvolta partecipiamo seriamente all'Eucaristia, partecipare seriamente all'Eucaristia significa proiettarsi verso gli altri, ricevere da Gesù questa effusione di vita, questa sua stessa capacità di amare, per pensare agli altri dimenticando i propri bisogni e le proprie necessità. È impossibile, non ci si riesce. Non ci si riesce. Sapeste quanto, che disagio si prova proprio nell'Eucaristia, che è il momento massimo dell'altruismo in cui uno dovrebbe pensare all'altro. Cioè, noi vediamo Gesù che pensa a noi, quindi noi non dobbiamo pensare a noi. Noi prendiamo questa porta di Gesù per pensare agli altri. Niente da fare. Basta vedere le preghiere dei fedeli. Sapete quante volte nell'intenzione dei fedeli invito non pensare a noi, ma pensiamo per gli altri. Niente da fare. Prima o poi c'è qualcuno per le mie necessità spirituali. Sono talmente urgenti per i miei bisogni, per la mia famiglia, per me. È centrato tutto su se stesso. Ecco, l'effusione dello Spirito è un'esperienza della Eucaristia. Gesù ci comunica la sua stessa forza da mare perché noi ricevendola, facendosi pane degli altri, ci proiettiamo verso gli altri. Ma uno dirà, allora i miei bisogni, le mie necessità, quelle si lasciano fare al Padre, che sa occuparsi di noi molto meglio di come noi sappiamo fare. si arriva a una piena fiducia. Io mi occupo degli altri, della felicità degli altri, e i tuoi problemi per diventare la felicità. Saluti come risolvere. Ed è un cambio meraviglioso. Quindi allora abbiamo visto l'asino come immagine della scelta di Gesù di essere il Messia portatore di pace. Qualunque forma di violenza è esclusa dalla sua esistenza e dai suoi discepoli. Abbiamo visto la colomba come segno visibile dell'esperienza di Dio che rimane nelle persone, ripeto, non è soltanto un'esperienza, una tanto, ma è un'esperienza definitiva che può essere anche per noi. Abbiamo visto questo agnello e adesso terminiamo questo incontro del pomeriggio per poi lasciare spazio agli interventi, perché poi io sospetto, riprendo sabato mattina con i titoli del Signore, domani ci sarà il capo che tratterà i temi dell'Apocalisse, e venerdì Paolo con i padri della Chiesa. Vediamo l'ultima originale trovata da Gesù. A volte quando si legge il Vangelo si dice certo deve essere proprio un Padre Eterno per averle trovate, perché come è venuto in mente? Gesù si lamenta su Gerusalemme. Nel capitolo 23 di Matteo, e troviamo lo stesso brano in Luca, Gesù si lamenta su Gerusalemme e al versetto 37 dice: Gerusalemme, Gerusalemme, la ripetizione del nome significa sempre l'improprio. Marta, Marta, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. L'istituzione religiosa non riconosce mai i profeti inviati da Dio. Qui, per comprendere la ricchezza di questo brano, spero che non stiamo stanchi perché c'era una piccola sottigliezza, ma per far vedere come è vivo il Vangelo, sono vivi gli evangelisti. Gerusalemme nella lingua greca si scrive in due maniere. Allora, secondo l'uso che l'evangelista sceglie, si capisce cosa vuole indicare. Uno è il nome sacro, che è la traslitterazione dell'ebraico Yerushalayim, è il nome sacro. Allora, questo viene traslitterato con Gerusalemme. Quindi Gerusalemme è il nome sacrale. E gli evangelisti lo adoperano quando intendono riferirsi all'istituzione religiosa, a quella che abbiamo abbastanza sede dell'epoca. Quando invece si riferiscono a Gerusalemme come città, adoperano il termine profano, geografico, Gerusalemme. Quindi quando l'evangelista vuol far vedere che si riferisce all'istituzione religiosa, adopera il termine sacrale ebraico Gerusalemme. Quando invece parla di Gerusalemme dal punto di vista topografico della città, parla di Gerusalemme. Qui cos'è che chiamiamo? Gerusalemme, Gerusalemme. Quindi il lamento di Gesù non è per la città di pietre, il lamento di Gesù è per l'istituzione religiosa che dice uccidi i profeti e lapidi quelli che ci sono inviati. L'istituzione religiosa continuamente ammazza i profeti e lapida quelli che il Signore ti manda. Continuamente Dio suscita profeti. Continuamente il Signore suscita degli inviati che vanno a manifestare la sua volontà. L'istituzione religiosa implacabile l'ammazza tutti quanti continuamente. Più avanti dirà che sono assassini dalla alla testa, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria. E qui Gesù entra in una delicatezza. Oggi si parlava del volto di Dio come padre, che non ha quegli aspetti di autorità o di macismo, è un padre che rappresenta anche atteggiamenti materni. Più di questo non c'è. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliolini, il termine che adopera l'evangelista è ricco di tenerezza, potremmo tradurre meglio i tuoi bambini. Quindi Gesù parla proprio con un affetto materno, come, e qui è una sorpresa, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali. Gesù si rifà a un'immagine che era tipica nei salmi, ed era, o nel Deuteronomio, per esempio nel Deuteronomio al capitolo 32 si legge come un'aquila che vola sopra i suoi nati e gli spiega le ali e lo prese e lo solleva sulle sue ali. Dio è immagine di potenza, è immagine di forza. Allora Dio, quando viene rappresentato, viene sempre rappresentato con immagini che indicano superiorità, potenza, cosa di meglio dell'Africa. Avete fatto caso che tutte le case regnanti, tutti gli imperi hanno come simbolo l'acqua. L'Africa è il re, è il regolare, è il re degli animali, è un animale che fa parte di una bellezza straordinaria, ma l'Africa incute timore, incute paura e comunque espressione del potere. Ebbene, nella tradizione ebraica Dio veniva rappresentato come Aquila. Anche l'Aquila, sentite, c'è questa tenerezza, dice come Aquila che veglia la sua inviata. Ma Gesù no. Gesù toglie dal volto di Dio ogni minimo aspetto che possa incutere timore per ora, come una gallina. Ma Cristo mio, come si può paragonare Dio alla gallina? Ma questa animale del pollaio, la gallina è un animale insignificante, eppure Gesù avrebbe potuto dirvi quante volte come un'aquila ho avuto raccolto di sotto le mie ali, avrebbe potuto, e il senso sarebbe stato lo stesso. Gesù è veramente, io credo che questa è la parola della divinità, c'era la fantasia di un Dio, ripeto, quante volte come una gallina ho avuto raccogliermi sotto le ali. Con questo Gesù indica che se l'immagine che noi abbiamo di Dio in qualche maniera mette paura, mette timore, mette terrore, mette soggezione, ci mette a disagio, rifiutiamolo perché non è il padre di Gesù. Una gallina non mette timore, l'aquila sì, l'aquila comprende i suoi figlioli con le anche, può mettere timore, perché l'aquila è un animale aggressivo, un animale potente. La gallina è un'immagine. Oggi sapete che c'è un problema a spiegare questo Vangelo, i bambini non vedono più le galline. Quanto mai i nostri figlioli hanno mai visto una gallina che allarga le ali e copre i cuscini? Ormai è un'esperienza rara. Per i figlioli la gallina è quella che si trova sul regato, già tutta aspettata, e quindi è un problema. Forse bisognerà inventare altre immagini. Ecco, con queste immagini della gallina, Gesù intende escludere dal volto dell'azione di Dio ogni aspetto che possa mettere timore, che possa mettere paura. Il Padre non incute paura. E se noi sappiamo ancora queste immagini di un Dio che in qualche maniera ci mette paura, un Dio, perché siamo franchi, quando ci va tutto bene possiamo vedere queste immagini. Io l'ho detto per esperienza in questi anni, persone che si pensavano liberate, poi gli succede un rovescio della vita, gli succede una malattia, un avvenimento negativo e rimerge l'idea religiosa. Ecco, il Signore me l'ha fatta pagare. Cosa ho fatto per meritarmi questo? E voglio dire che il Signore non punisce, che il Signore non castiga. Ce l'abbiamo nel DNA. Allora, se in qualche maniera, specialmente quando commettiamo una colpa o quando ci troviamo in situazioni negative, ci subentra l'immagine di un Dio che giudica, di un Dio che condanna, di un Dio che mette paura, pensiamo all'immagine del Dio gallina. Il Dio gallina dà soltanto sentimenti di serenità e di pace. Allora, come sempre, spazio agli interventi e alle domande, fino verso le 6:30, poi lasciamo uno spazio per la celebrazione eucaristica che è alle 19:00. Allora, due domande? Sì. Allora, questo lo tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 23, versetto 37. Lo puoi trovare anche in Luca, Luca è il 13.
34.
Sì, 13, 34, 35 è lo stesso. Allora, sono domande su quanto si fa.
Come questa storia della gallina ha fatto sempre effetto? Volevo sapere se nel greco il termine chioccia e il termine gallina è lo stesso, cioè se si poteva tradurre chioccia come una chioccia e i suoi pulcini, verrebbe spontaneo, invece dappertutto è tradotto gallina.
La lezione su chioccia.
i pulcini, perché l'animale è la gallina, non esiste l'animale e la chioccia è quando c'ha i pulcini, il termine è gallina. Dopo molti traduttori per il fatto che è madre, allora mettono chioccia. Sì,
a proposito dell'agnello, spesso la figura dell'agnello è accostata al grano di taglia dell'uomo di lui, no? In cui c'è questo agnello.
Lì l'agnello si cambia nel suo evento,
sì, nel senso c'è una relazione, nella grinta fa una relazione con quello, la supera o.
La supera perché nel brano di Isaia l'agnello si canta del suo parente, è una vittima che espia i peccati degli uomini. Gesù non è venuto a espiare i peccati degli uomini, ma è venuto a liberare l'uomo dal peccato, da questa terra. E lo fa, come abbiamo visto, e contendo la sua stessa capacità d'amore. Quindi l'immagine è presa da Isaia, ma superandola, togliendo degli aspetti sacrificali che nel messaggio di Gesù non ci sono.
L'agnello del Kippur?
Sì, c'è il
L'agnello del Kippur?
Cos'è l'agnello del Kippur?
Quello che viene mandato nel tempio.
Quello è il capo, il capo espiatorio. Sì.
Ma è un capo, tu hai detto, parlavi di Yahweh che ti ho fatto strada a tanti dei,
sì,
no?
Sì.
E possiamo fare una relazione tra questo Dio che si è fatto strada, che è il Dio gallina, va bene, no? Un Dio che abbiamo, quando abbiamo iniziato, abbiamo iniziato con un Dio che si è fatto strada in mezzo a tanti altri dei, fino a quello che hai detto oggi, a diventare così buono o così grande, insomma, da
certo che ha fatto una carriera rovescia dal Dio buoni e furbi del Sinai. Sapete, nessuno può avvicinarsi, nessuno può toccare. E che sottopenda di morte al Dio Gallina, poveretto di carriera, ne ha fatto, è che era il Dio Gallina, è che gli uomini invece gli attribuirono tutti questi aspetti. Vedete, ricordate oggi quando si parlava, comprendiamo così, in maniera un po' leggera, ricordate oggi quando si parlava dell'impostura della religione, che ti importa osservare una legge che tu non riesci a comprendere a livello razionale, devi fare certe cose soltanto perché ti sono comandate, ma non ti danno una spiegazione, ed è qualcosa di strano. Compiere certe azioni o evitarne altre non perché per un tuo convincimento personale mi fa bene, mi fa male, semplicemente perché è comandato o proibito. E normalmente voi notate vengono comandate di fare le cose più gradevoli e proibite le cose più piacevoli. Normalmente è così, ma se uno ti sapesse convincere, guarda, è proibito perché poi ti danneggia, è proibito perché ti fai del male, no, è semplicemente proibito. Allora la religione, per obbligarti ad accettare queste, ti deve mettere paura. Ecco l'immagine di un Dio potente, di un Dio inavvicinabile, di un Dio che c'è da aver paura. Non so se siete presente nell'Antico Testamento, c'è un episodio in cui l'arca, la sede dell'alleanza, era stata rubata dai filistei. Poi gli ebrei riescono a conquistarla, la portano su un carro fuori, in una strada, questo carro vacilla un po' da una parte, due persone l'hanno preso e l'hanno appoggiato, stecchiti, fulminati. Perché Dio non può essere avvicinato e non può essere toccato. Ma la vanità, se no, se capono non succede. Quindi la religione fa uso di terrorismo, di paura, paura tremenda, in modo che l'uomo abbia paura di trasgredire le regole della religione che non capisce ma gli vengono imposte. Se avete tempo stasera o domani, così come divertimento, leggete, perché sono tanti, il capitolo 28 del Deuteronomio, del versetto 15. Dice il Signore: se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, Yahweh tuo El, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi ti prescrivo, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni. E sono una cinquantina di maledizioni. Sono il frutto sfrenato di una mente malata. Perché se Dio è così, è da ricoverarlo perché pensa a sinistra. maledette saranno la tua cessa e la tua malia, maledetto sarà il frutto del tuo seno, maledetto di qui, maledetto, il Signore ti farà attaccare dalla peste, il Signore ti colpirà con la consunzione, con la febbre, l'infiammazione, l'assunto, la siccità, il carbonchio, la luce, ti colpirà di delirio, di cecità, di pazzia, di stato, di coligine. E poi io dico soltanto la fantasia di un padre eterno non ci poteva arrivare, con i colori. Il versetto 27, il Signore ti colpirà con le luci dell'Egitto, qui il traduttore un po' disagio non traduce emorroidi, il termine ebraico emorroidi, traduce con buboni, non sono buboni, sono le emorroidi. Quindi uno per me sa paura della legge, perché poi questo esperimento delle emorroidi, non sono mica emorroidi che possono capitare una volta tanto, quando c'è stato quell'episodio che hanno dato l'aria, sapete cosa ha fatto il Signore? Dal cielo ha scagliato la maledizione delle emorroidi e dice che arriva stati i filistei che le grida dalla terra salivano fino alle stelle, quindi sono emorroidi. Di quelle tremende, ecco, l'abbiamo preso in maniera umoristica perché è bene ridere anche, però la gente ci credeva. La gente ci credeva, avevano paura a trasferire, perché poi capita questo. Io appartengo a una generazione, sono nel 45, quindi immaginate, nell'adolescenza, il terrore cos'era? Era si insegnava, perché così si diceva, che l'effetto della masturbazione era che ti calava la vista. E io mi ricordo che i ragazzini ogni volta dopo esserci masturbati andavano anche a manifesti per vedersi la vista. Ma veramente adesso mi fa ridere. Se c'è qualcuno delle famiglie sono ricordo, dicevano che la masturbazione ti faceva peggiorare la vista. Quindi vanno negli anni 50 gli anni 30 che dicevano di manifesto, non è che si interessavano in testa, lo vedo che c'era stato un effetto tra la masturbazione e l'effetto. La religione mette paura.
Paralizzava la
spina dorsale, sì, se ne dicevano che tutti i colori. Quindi quando non si riesce a convincere si parla con il calore. Allora ecco che il messaggio di Gesù è completamente positivo. In Gesù non ci sono imposizioni obbliche, non ci sono minacce, ma c'è soltanto un invito, e Gesù tutto trasforma in positivo. C'era una massima ebraica che troviamo anche nel libro di Tobia, che era la regola d'oro dell'ebraismo, qual era? Non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te stesso. Ebbene, Gesù riesce a trasformare in positivo anche questa massima, perché non è una previsione, non fare, è negativo. Gesù lo trasforma in positivo, fai agli altri quello che vuoi che venga fatto a te stesso. Beh, credo che però...
Roberto,
sì, no, claro. Gerosolina.